Allora, leggo uno dei più bei versetti, che poi non mi piace dire versetti, una delle più belle espressioni che lo Spirito ha ispirato all'Apostolo Paolo quando, scrivendo agli Efesini, dice, capitolo 5, versetto 25, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, lascio perdere ciò che precede, Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla, dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Bellissima affermazione. E credo che santificare la Chiesa, dopo averla purificata per farla comparire davanti a sé perfetta, santa e irreprensibile, per Gesù questo voglia dire anche valorizzarla, farla risaltare, mostrarla in tutta la sua pienezza, in tutta la sua gloria. Però io mi sono posto una domanda. Qui viene descritto un proposito di Gesù. Ma in che modo avviene questo processo di purificazione? Che cosa fa in concreto Gesù? Io ho il pessimo vizio di pormi delle domande di fronte a delle affermazioni. Poi se è pessimo non lo so, vedete voi. Allora, così, cercato di darmi qualche risposta. Ho detto, ma magari userà qualche speciale cosmetico per nascondere le macchie, le rughe e i difetti. Credo che questo discorso susciti qualche pensiero. Oppure ha trovato qualche miracoloso detersivo a bassa temperatura per non scottarla, e che ne fa sparire tutte le macchie e ne ravviva i colori. Oppure la sua benevolenza è diventata buonismo, che oggi va tanto di moda, sempre di più di moda, e quindi questo buonismo che lo porta a usare un colpo di spugna finale, passando così sopra tutte le sue magagne della Chiesa, cancellando di colpo tutto ciò che ha dovuto nel tempo tollerare della Chiesa, Chiesa in senso generale, le infedeltà, le incoerenze, i compromessi, le deviazioni. Poi, riflettendo in questo modo, ho pensato a come al rapporto di Dio con il popolo di Israele. E pensando a questo ci si rende subito conto che lui non è mai passato sopra le infedeltà di Israele. Anzi, vediamo come lo ha trattato in conseguenza delle infedeltà, spesso anche molto duramente, pur senza mai rinnegarlo o rifiutarlo. Ma questo era allora, nel passato, quello era il periodo della legge, oggi noi siamo sotto la grazia, non siamo più sotto la legge. E questo forse vuol forse dire che Gesù è diventato in Dio, Dio in Gesù è diventato più tollerante di quanto lo fosse stato verso Israele? Quindi in questa ottica passerà forse sopra e con facilità le infedeltà della sua Chiesa di ieri e di oggi. E alla fine quel famoso colpo di spugna. È un Dio buono, è un Dio di amore. L'amore è la sua natura, lo diciamo sempre. Dio è amore, scritto lì sopra. Quindi, insomma, se la nostra risposta è sì, allora possiamo infilarci le nostre pantofole, sederci in poltrona e starcene tranquilli. Se invece la risposta è no, non sono queste le soluzioni di Gesù, allora che cosa intende l'Apostolo Paolo scrivendo quello che abbiamo letto? C'è un punto fondamentale. Lavare vuol dire portare via, togliere, non vuol dire nascondere. E l'Apostolo Paolo ha usato proprio la parola lavandola, quindi per portare via ciò che c'è da portare via. Bene, ma quando abbiamo detto questo, allora Gesù in che modo lavora? Allora vi invito a seguire una lettura un po' lunga in Apocalisse. Alcuni versetti, cominciando dal capitolo primo, il versetto 4, il primo capitolo di Apocalisse. E poi continueremo dal versetto 19 andando avanti con i capitoli 2 e 3. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Versetto 19. Scrivi dunque le cose che hai viste e quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto e ravvediti, e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io conosco dove tu abiti, cioè là dove c'è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me. Neppure i giorni di Antipa, il mio fedele testimone, che fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi dalla sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma agli altri di voi, in Tiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso. Soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. Come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, la tua fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato, serbalo e ravvediti, perché se non sarai vigilante io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò da te. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto. Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dopo la visione del Cristo glorioso e glorificato, che è l'argomento dei versetti precedenti del capitolo 1, e prima di proiettarci nella gloriosa visione del trono di Dio, dal capitolo 4 in avanti, Giovanni ci presenta il Cristo esaminatore e giudice. Rivolto alle sette chiese che nel loro insieme rappresentano la Chiesa universale. Non siamo più nel contesto degli Evangeli, dove Gesù viene presentato come il giudice di tutta la terra, dove il metro di giudizio è il credere o il non credere, il ricevere Gesù o il rifiutarlo. Qui le cose sono profondamente cambiate, perché sta parlando alle chiese, sta parlando ai suoi, e per usare l'evangelichese sta parlando ai credenti. Allora, come agisce Gesù? Che cosa possiamo far emergere? O che cosa emerge da come Gesù passa in rassegna queste sette chiese? Che tipo di strategia adopera? Allora, intanto è ricorrente la frase «io conosco». Gesù conosce. Nessuno si può nascondere. Gesù afferma di conoscere bene le circostanze di ciascuna di esse. Gesù tiene conto di quello che succede attorno e di come la Chiesa, in questo caso ogni singola Chiesa, si rapporta verso ciò che succede attorno. Passa in esame le diverse circostanze interne che ogni Chiesa si trova a vivere, ciò che dall'esterno si rivolge all'esterno, come la Chiesa affronta queste circostanze. Poi esprime degli apprezzamenti per i meriti, parole di lode. Evidenzia in modo esplicito i difetti, quindi c'è del biasimo quando dice ho questo contro di te, ho qualcosa contro di te. Invita al ravvedimento, manifesta un giudizio specifico, esorta a prestare attenzione alle sue parole, chi ha orecchi per udire, oda. E infine rivolge delle promesse a chi vince. Questi sono i punti che caratterizzano come Gesù si rivolge a ognuna di queste singole sette chiese. È interessante notare che in ogni caso, in ognuno di questi casi, di queste chiese, c'è un aspetto centrale che Gesù fa emergere nell'esaminare ogni singola chiesa. E quindi questo aspetto centrale è un valore di ogni singola chiesa che emerge, a prescindere che questo valore sia chiaramente manifestato o che la chiesa manchi di manifestare, le chiese citate. E quindi vediamo quali sono, perché poi sono nel loro insieme i valori per tutte le chiese. Allora, a Efeso il punto centrale è l'amore. Hai abbandonato il primo amore. E tutto il discorso ruota attorno a questo aspetto. Smirne, l'aspetto centrale è la sofferenza. Pergamo, la verità. Tiatiri, santità. Sardi, sincerità. Filadelfia, la missione, la Chiesa di Laodicea, fervore. Amore, sofferenza, verità, santità, sincerità, missione, fervore. Sono questi i valori che Gesù vuol fare emergere, riconoscendoli o riconoscendone la mancanza in queste chiese. E insieme questi valori rappresentano la Chiesa ideale per Gesù. Non è che si sia liberi di scegliere qualcuna di questi aspetti tralasciandone altri. È un po' come per il frutto dello Spirito, io ogni tanto ritorno su questo tema che abbiamo sviluppato precedentemente, che è caratterizzato da 9 aspetti che ormai dovremmo tutti ben conoscere e che tutti nel loro insieme devono contraddistinguere il cristiano. Lo stesso è il valore che Gesù dà a o fa emergere in ogni singola chiesa, come nel loro insieme il carattere della chiesa ideale che Gesù vuole raggiungere. Allora, Gesù evidenzia per ogni singola chiesa degli aspetti positivi. Allora, Efeso. Quello che emerge e che Gesù fa rilevare come aspetto positivo la fatica, la costanza, il discernimento, il fatto una chiesa che detesta le opere dei Nicolaiti, piccola parentesi, è una dottrina, il Nicolaismo, una dottrina che non ammetteva la divinità di Cristo e che lasciava la porta aperta all'idolatria e all'immoralità. Questo in estrema, estrema sintesi. Smirne, sofferenze dovute, sono aspetti positivi, attenzione, la sofferenza è un aspetto positivo, secondo quest'ottica, strano. Rileva la sofferenza dovuta ad attacchi calunniosi che la Chiesa riceveva, e le tribolazioni dovute al non volersi piegare alle pratiche idolatriche della loro società. Pergamo. Gesù fa emergere come aspetti positivi la fedeltà e la costanza. Tiatiri. Vengono citate l'amore di questa chiesa, la fede, il servizio, la costanza, la crescita. Sardi. Nessun elogio. Benché non venga indicata nessuna falsa dottrina, come in altri casi, però non ci sono elogi. Filadelfia, una chiesa aperta alla missione per propagare il Vangelo, questo è l'aspetto positivo che Gesù fa emergere. Poi per ultimo, Laodicea, nessun elogio. Nessun elogio. Questi sono gli aspetti positivi. E poi Gesù fa emergere gli aspetti negativi. Li vediamo. Efeso, viene detto che ha abbandonato il primo amore. Chiaramente ci sarebbe da dedicarsi a lungo a esaminare ogni singola, ma non è questo lo scopo. Ha abbandonato il primo amore, si è rivolto ad altri. Il primo amore non è più Cristo, non è più l'elemento centrale. Smirne, nessun biasimo. Non c'è nessun biasimo verso la chiesa di Smirne. Pergamo, tolleranza verso false dottrine, con conseguente idolatria e immoralità. Tiatiri. L'aspetto negativo è la tolleranza verso una persona ben definita all'interno della Chiesa, una autoproclamata profetessa che portava fuori strada membri della Chiesa. La libertà cristiana era diventata immoralità. Sardi, apparenza, falsa vitalità, mancanza di sincerità, ricerca della buona reputazione davanti agli uomini, ma non davanti a Dio. Però viene detto che qualcuno si salva. Filadelfia, niente di negativo, nessun biasimo. Laodicea, la tiepidezza. Ora, fai ricomparire la diapositiva, quella degli aspetti centrali, amore, sofferenza. In modo che rimangano esattamente, grazie. Allora, abbiamo visto gli aspetti centrali rilevati per ogni singola chiesa, abbiamo visto come Gesù evidenzia gli aspetti positivi e come fa emergere gli aspetti negativi che quindi biasima. Allora, analizzando questi aspetti sia negativi che positivi, spegnila pure adesso, emergono dei punti molto interessanti e che devono essere per noi come Chiesa motivo di attento esame e anche di autovalutazione. Allora, la prima cosa che emerge è che gli aspetti positivi evidenziati da Gesù per ogni singola Chiesa, dove c'erano, non sono presi da Gesù come motivo per minimizzare o per nascondere gli aspetti negativi. Gesù non usa il buonismo. Anzi, è esattamente il contrario. Gesù mette bene in evidenza gli aspetti negativi e ne fa un motivo di giudizio se non c'è ravvedimento. Altro che buonismo. Noi corriamo il rischio di venire contagiati dallo spirito di buonismo che caratterizza in tanti aspetti la società. E questi, il permissivismo, la licenziosità, c'è un grosso pericolo che noi usiamo dei metri leggeri, buoni, verso noi stessi, e verso gli altri, perché non posso imputare delle realtà che vedo negli altri, perché se no poi devo guardare me stesso, e allora cerchiamo di alleggerire, di ammorbidire le cose. Non è questo il modo con cui Gesù lava la sua Chiesa. Mette bene in evidenza gli aspetti negativi. Un secondo aspetto che rilevo è che in due casi abbiamo visto come Gesù non rileva note di biasimo. E si tratta evidentemente di chiese particolari. I reali vengono indicati dei nomi. Ma in che cosa consiste la loro particolarità? Che cosa hanno di particolare per cui Gesù non ha rilevato nessuna nota di biasimo? E ce lo dobbiamo chiedere, lo dobbiamo esaminare. Allora, una, Smirne, è sottoposta a durissime pressioni dall'esterno e prossima alla persecuzione, al punto che l'esortazione alla fedeltà è accompagnata da una frase tragica: sii fedele fino alla morte. Che prospettiva. L'altra chiesa, Filadelfia, è una chiesa protesa verso l'esterno. Non è una chiesa che guardava se stessa dentro, introversa. È una chiesa protesa, la porta aperta sta a indicare questa proiezione verso l'esterno, avendo fatto della fedele testimonianza lo scopo della sua esistenza. Che cosa se ne può dedurre da questo? Che cosa se ne può dedurre? che quando una Chiesa è sottoposta a forti pressioni, questo produce in essa un duplice effetto. C'è chi si allontanerà da essa, perché non sopporterà le forti pressioni, ma chi rimane si rafforzerà nell'unità e nella fedeltà, perché ha una chiara visione delle promesse di Dio. E sarà pronta ad affrontare situazioni anche estreme. E non c'è più spazio per le diatribe interne. Non c'è più spazio. Perché la visione è rivolta verso un'altra direzione. E questo è ciò che si può rilevare dalla Chiesa di Sardi. Per quanto invece riguarda la Chiesa, la seconda Chiesa senza biasimo, adesso, Filadelfia, grazie, quando una Chiesa ha una chiara visione di sé ed è proiettata verso l'esterno, ponendo l'attenzione al grande mandato, come viene definito, è segno che una Chiesa che è fortemente radicata su Cristo è consapevole di che cosa è stata oggetto da parte di Cristo la grazia salvifica, che non è soltanto una parola, è consapevole di dove va il mondo sempre più lontano da Dio e farà della missione intesa nel senso più ampio, adesso non entro nel merito, ma più ampio del suo significato, il suo scopo prevalente, infondendo in questo energie e risorse. È una Chiesa che ha proiettata in una direzione, quindi le diatribe interne si spengono. È per questo che Gesù non aveva nulla da rimproverare a queste chiese. Esaminando invece le altre chiese, rileviamo che quando una chiesa tende a non essere più cristocentrica e trascura di nutrirsi con continuità della parola, la sana dottrina, corre una serie di gravi pericoli, come le note negative che Gesù ha rilevato. Ad esempio, per mancanza di discernimento diventa sempre più tollerante verso le false dottrine, lasciando che si introducano nel suo interno. Questo è un pericolo. Un altro pericolo è quello di scendere facilmente a compromessi con le ideologie, le tendenze devianti che la società propone, conformandosi ad esse. Ancora viene attratta da chi, sono tutti esempi che sono riportati, che possono essere visti in queste lettere. Un altro pericolo è quello di venire attratti da chi nel suo interno si fa forza del proprio ascendente per imporsi e trascinare a sé i deboli che si lasciano attrarre dalle apparenze e dal Vangelo facile e superficiale. A questo si aggiunge che la ricerca delle emozioni forti diventerà l'indice per misurare il livello della spiritualità. Ancora un altro pericolo è quello di preoccuparsi di più dell'apparenza, della buona reputazione, dell'approvazione degli uomini e della società, ricercandone l'elogio, la considerazione, scendendo così a pericolosi compromessi. Questi sono tutti pericoli fatti esposti, messi in luce da Gesù nello scrivere alle chiese. E ancora, quando una chiesa si siede su se stessa, quando è contenta di dove è arrivata, quando si compiace nel vedere la sala gremita, diventa tiepida E sappiamo qual è la reazione forte di Gesù. La vomita. Ritornando dunque alle parole dell'Apostolo Paolo, agli Efesini che abbiamo letto all'inizio, forse ci rendiamo ora conto un pochettino meglio di che cosa intendesse dire quando afferma che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irrepressibile. C'è un legame strettissimo tra queste parole dell'Apostolo Paolo e le lettere alle sette chiese dell'Apocalisse. Non sono cose staccate, sono cose intrecciate. Ogni chiesa locale è composta da individui, noi ci guardiamo e ci rendiamo conto di quanto siamo diversi uno dall'altro, ciascuno con la propria personalità, la provenienza, la struttura, la cultura, persone estremamente diverse, ma che hanno un fondamento comune, che è Cristo. Però ci viene anche detto, sempre dal buon Apostolo Paolo, proprio in riferimento al fondamento, badi ciascuno su come costruisce su questo fondamento. Non basta dire che abbiamo un fondamento comune, che è l'elemento che ci aggrega nelle nostre profonde diversità, che ci unisce, ma badi ciascuno su come edifica su questo fondamento. Sta dunque a noi guardarci dentro per vedere ciò che siamo e ciò che vogliamo essere come chiesa locale del XXI secolo. Non in senso generale, non di 100 anni fa o di 500 anni fa, del XXI secolo, oggi con tutto quello che ciò significa. Vogliamo essere una chiesa tiepida, fragile, rivolta verso se stessa, autocompiacente, oppure una chiesa che, raccogliendo gli ammonimenti di Gesù, desidera vivere e manifestare tutti gli aspetti centrali che emergono dall'esame di Gesù rivolto alle sette chiese. Sicuramente vogliamo essere una chiesa della quale Gesù non abbia biasimi o rilievi da fare, rilievi negativi da fare, ma solo note di merito per la propria fedeltà, per l'ubbidienza, per il coraggio, per la coerenza, per la costanza. Sicuramente vogliamo essere una chiesa che è pronta a rispondere alle sfide e non una chiesa che teme le sfide. Pensiamo dunque, per entrare nel concreto, alla nostra realtà di chiesa locale in Asti del XXI secolo, che ha la sua storia, ma noi viviamo oggi. Come anziani e diaconi ci stiamo già da tempo ponendo delle domande su cosa vogliamo essere. Prima ancora di cosa fare, cosa vogliamo essere, dove vogliamo andare, come meglio rapportarci e proiettarci verso la realtà del nostro tempo, con tutte le sue necessità, ma anche con tutte le sue contraddizioni. Per questo stiamo affrontando tematiche che riguardano il nostro presente e il nostro futuro, invocando la guida di Dio per capire le direzioni, gli scopi, e al tempo stesso il desiderio di trasmettere a tutta la Chiesa una coinvolgente visione di queste cose. E allora, quali sono alcune di queste tematiche? Cose di cui in qualche modo più o meno avete sentito parlare. Dico subito che sono cose dove in alcuni casi si ha una visione un po' più chiara, in altri casi si ha una visione che ha ancora bisogno di crescere per sapere come muoversi. la necessità, ad esempio, di costituire un'associazione legalmente riconosciuta, la necessità di un nuovo locale. Non è argomento nuovo questo, ma è sempre di più una evidenza. E ci stiamo chiedendo, sì, ma quali sono gli scopi? Cioè, dove vogliamo arrivare pensando a un nuovo locale? Ad avere un po' più di spazio? Stare un po' più comodi? O guardare con una visione di orizzonti più ampi? Si sta proponendo, e questa è una cosa concreta che sta già prendendo piede, la Chiesa un percorso di formazione per una più efficace capacità personale di testimonianza. Io ne sento il bisogno. E questo percorso che le cellule sanno già, se ne è già parlato, si sviluppa per ovvie ragioni nelle cellule, ma riguarda tutta la Chiesa. È stato detto e ridetto. Questo rientra. Non è così a un certo punto che è sorta a qualcuno l'idea, perché non facciamo questo? No, c'è un'esigenza. C'è un'esigenza. Se poi qualcuno non la sente perché sa già come relazionarsi con gli altri in tutti i casi, in ogni modo così via, bene, allora lo chiameremo a insegnarci. Ci si sta adoperando per sensibilizzare a una concreta e partecipativa presenza nella sfera del sociale, cercando di collaborare con strutture esistenti già attive in questo ambito. Questo può aprire delle porte a una intelligente testimonianza. Un altro aspetto, un'altra tematica riguarda la collaborazione con altre realtà cristiane, tra virgolette, della nostra città. E questo non va visto come uno scendere a compromessi con i nostri fondamenti, con la nostra fedeltà alla parola. Si tratta invece di relazionarsi e, dove opportuno, collaborare, tutto ciò sempre conservando la nostra identità, ma manifestando la nostra visibilità e il nostro essere sensibili ai tanti problemi etici e sociali che ci sfidano. L'isolamento sarebbe una espressione di superbia e di pretesa superiorità. Mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, quindi se qualcuno ha qualcosa da approfondire, da chiarire, me lo venga pure a dire, e ne sarei contento. Quindi queste tematiche che stiamo vedendo, valutando, a cui altre si aggiungeranno sicuramente, e magari altre saranno messe, alcune di queste magari saranno messe da parte, non sono solo una urgenza o una necessità di oggi, perché si inseriscono in una visione più ampia su cui vogliamo lavorare pregando. E qui vengo al punto. Stiamo chiedendo a Dio che ci illumini e ci aiuti a capire la sua volontà specifica per la nostra Chiesa locale. E di conseguenza ci guidi a compiere quei passi e quelle scelte in linea con quanto Lui vuole, con lo scopo di realizzare quelle opere che Lui ha già preparate, perché le possiamo compiere, mettere in pratica. Chiediamo quindi a tutta la Chiesa di pregare, pregare per noi, perché possiamo capire ciò che Dio vuole per la nostra Chiesa locale, pregare per se stessi in visione di questo. Il costante sostegno in preghiera della Chiesa è il presupposto fondamentale perché questi obiettivi non rimangano solo delle belle intenzioni, ma vedano la loro realizzazione per la gloria di Dio e per l'avanzamento del suo regno. E quindi io propongo anche che questo diventi questo tema, questo argomento, oltre che a livello personale di ciascuno di noi, un punto di preghiera centrale nelle cellule. Se riteniamo che il Gesù giudice, il Gesù che fa mettere in luce il bello e il meno bello, e prestando attenzione che Gesù non gioca a compensare l'uno con l'altro, noi sì, a Gesù no. E allora veramente chiediamo a Lui di accompagnarci, di guidarci nella comprensione di come Lui vuole agire, del fatto che Lui vuole lavare per togliere, per presentare a se stesso una sposa perfetta. Come può essere una sposa perfetta se è fatta, la sposa, la Chiesa, perfetta se è fatta da persone imperfette come me? Abbiamo visto che Gesù può questo ed altro. Signore Padre, è veramente sempre straordinario vedere come la Tua parola apre la nostra mente, quanto siano importanti i collegamenti per trovare le risposte alle cose apparentemente inspiegabili. Signore, Ti chiediamo proprio per la potenza del Tuo Spirito di lavorare in ciascuno di noi, nella nostra Chiesa, perché sia veramente diventi quella Chiesa nella quale Tu sei al centro. Una Chiesa, Signore, per la quale hai note di merito, di lode e non di biasimo, Signore. Aiutaci a capire che per raggiungere questo obiettivo dobbiamo guardare molto di più a Te. Molto di più a Te, Signore, e all'opera che Tu puoi compiere per mezzo del Tuo Spirito. Te lo domandiamo nel nome di Gesù. Amen.